nel giugno del 79 conduce a termine la prima parte di un lavoro che si chiama Il Verbo Incarnato, e guardate cosa scrive: mi è uscito dall'anima, conviene metterlo così com'è, ai piedi di Gesù, a ciò che egli vi aliti dentro e vi infonda una vita potente. Bella questa frase, mi è uscito dall'anima, vuol dire che erano proprio cose che lui... Nell'81 scrive la parte che riguarda la passione, no, che era uno dei temi suoi preferiti, come ho detto. E guardate cosa scrive: nei piccoli ritagli di tempo, dopo le lunghe ore delle confessioni, mi ricreo scrivendo e terminando le meditazioni sulla passione. Cioè lui, per riposarsi, alla fine, dopo quel bailamme di lavoro, scriveva. Nell'83 scrive un altro libro, Le Rose di Maria, un libro aureo, veramente, no? Anche perché in quel periodo era uscito un'enciclica di Leone XIII che, insieme al mese di maggio, già per tradizione consacrato alla Madonna, lui impone anche il mese di ottobre dedicato al Rosario. E lui aveva scritto questa Meditazione Le Rose di Maria, che è un bellissimo libro, quindi la devozione alla Madonna per lui era fondamentale. Poi ci sono anche altri lavori che sono rimasti inediti, che non ha fatto in tempo a pubblicare, però quelli che ha fatto sono veramente molto, poi discorsi panegirici, poi quando muore Pio IX fa l'elogio funebre, tante cose che sarebbe lungo enumerare. Ecco, è che a un certo punto lo chiamavano da tutte le parti a predicare. Nel 1880 a Siena si commemora il quinto centenario della morte di Santa Caterina. Tutti sapevano della devozione che lui aveva, lo chiamano, lui fa addirittura tre discorsi. Il primo intitolato La follia della croce, il secondo Le nozze della croce, il terzo Il trionfo della croce. Poi c'è il settimo centenario della nascita di San Francesco e lui lo commemora in San Marco con i suoi domenicani di un tempo lì. Poi a Livorno, nel 1890, secondo centenario dell'incoronazione della Madonna in Montenero, quel santuario di cui parlavo prima, e lui ci va e dice: ci vengo come ambasciatore della regina per rinnovare l'alleanza di lei con Livorno, e la farà per me e mi darà grazia di eloquenza trionfatrice. Fa, se le cose vanno bene non è merito mio, sarà lei che farà per me, no? Bello. E in quel periodo scambiava la notte col giorno per le confessioni. E lui scrive: i livornesi si precipitano in chiesa, pregano e si inteneriscono, il paradiso pare aperto e vi contempliamo la Divina Maria di cui si sentono figli. Qui però a un certo punto alcuni confessori, insomma, se la prendono anche un po', dice: vabbè eccellenza, però lei ci fa lavorare troppo. E lui risponde: non sono io. Guarda che bella immagine poetica, è la bella pescatrice del Tirreno che per le mie mani episcopali getta le sue reti d'oro. È bello che questo paragone qui della la bellissima pescatrice della Madonna, no? E torna a Livorno 5 anni dopo, per il primo congresso mariano, qui è un entusiasmo incredibile, dove lui dice: è stata una tempesta di avvenimenti capaci di schiacciare uomini anche di forte tempra, perché effettivamente la gente gli si stringeva attorno, si vede che aveva così lo vogliono a Prato per il centenario del Sacro Cingolo, secondo una tradizione la Madonna mentre veniva su in cielo lasciò cadere la sua cintura ricordo della sua fecondità virginale. Beh, è una tradizione, comunque il Sacro Cingolo c'è una grande devozione a Prato, poi per le feste del Volto Santo a Lucca, poi a Pisa per la Madonna di sotto gli organi e poi a Livorno ancora dai Barnabiti, perché Leone XIII aveva elevato l'onore degli altari canonizzando il fondatore dei Barnabiti, una bellissima figura, Antonio Maria Zaccaria. Era un medico cremonese che poi diventa prete e fonda. E lui va con i Barnabiti, era rimasto questo legame affettivo dell'infanzia, no? E ci va e fa un discorso bellissimo. Poi vede la chiesa dove aveva fatto la prima comunione, dove aveva ascoltato la messa per 5 anni quando studiava lì. E quindi lo volevano dappertutto, va a Orvieto, va a Firenze ancora. Era diventato veramente un personaggio. Nel 1897, finalmente, ma finalmente non per lui, no? Muore il Monsignor Barabesi, il vescovo, diciamo, riconosciuto dal governo, e lui si aspettava che il Papa nominasse un altro. E invece, no, no, dice, adesso tu sei vescovo effettivo. Lui voleva tornarsene nella sua cella e fare il frate, no, no, stai lì, e prende possesso del palazzo episcopale. Fanno un'altra grande festa e quindi in suo onore lui accetta, come sempre in grande umiltà. Nel 99 il Papa lo nomina assistente al soglio pontificio e lui dice: non dite niente a nessuno, se non che la notizia trapela, c'è sempre la talpa, e a un certo punto quel giorno cominciano a suonare le campane e la gente chiede, arriva poi la banda del paese, arriva la gente a fargli festa e lui deve accettare. Però commenta con le sue suore: dopo tutti questi onori sono il medesimo povero di prima. No? Il 17, ma c'è una minaccia ancora peggiore. Il 17 aprile di quell'anno 99 lo chiama il Papa Leone III e sa, abbiamo, è vacante la sede di Firenze. Oddio, dicono, adesso mi fanno. Allora lui si prostra ante il Papa e dice: guardi, e lo racconta alle suore, no? Esposi con energia e con ardita franchezza al Papa le mie ragioni, e il pontefice riconobbe e apprezzò, ripensando alle condizioni di Firenze. Ci vuole un gigante in quella Babilonia, dissi al Papa, e lui alla fine ne fu d'accordo. Sembra all'inizio, però per qualche mese ancora senza notizie, e lui aspettava la tegola. Poi finalmente, anche perché la salute cominciava a declinare un po', come vediamo, e nominano un altro e lui resta. Bene. 1900, nozze d'argento, era vescovo da 25 anni. E anche lì una pioggia di doni, di regali, lui tutto ai poveri. Dico, aveva le mani bucate, certe volte lo trovavano, non aveva più una lira in cassa, non aveva più le scarpe, non aveva più magari il golf, perché dava tutto, no? Ai poveri. E a un certo punto sente questo desiderio di vita sempre più nascosta, però gli toccava.